Vi invito ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Giovanni. Leggiamo un versetto in Giovanni 4, anzi ne leggiamo due, versetto 23 e 24. Vangelo di Giovanni, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Signore, siamo di fronte alla Tua parola e ti chiediamo che essa possa, Signore, essere efficace, come Tu hai promesso, nella nostra vita, possa davvero, Signore, penetrare in profondità, continuare a trasformarci, a santificarci, a chiamarci a Te. E fai, Signore, che ogni cosa sia per l'avanzamento del Tuo regno e per la Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. La scorsa settimana abbiamo iniziato un percorso sui i segni di vita, i segnali di vita, quali sono gli indicatori, i marcatori che ci dicono che una Chiesa è sana, è vivente, è centrata sulla volontà di Dio. E oggi ne prendiamo uno di questi indicatori e lo snoccioliamo, lo approfondiamo. È il primo indicatore, no, fondamentale che segnala la vita di una chiesa e il tema è quello dell'adorazione. Qualche settimana fa ancora, prima delle feste, se vi ricordate, abbiamo affrontato il tema dell'adorazione in modo estensivo. Abbiamo detto che l'adorazione non si può relegare o definire soltanto quanto tutto va bene nella nostra vita o soltanto in alcune ore, ma oggi ci vogliamo domandare cosa è davvero questa adorazione di cui la Bibbia, a cui la Bibbia fa spesso tantissimi riferimenti. E quando si parla dell'adorazione non si parla di qualcosa di secondario nella vita di un credente o del popolo di Dio. Noi siamo in qualche modo, no? È il nostro dovere verso Dio. Anzi, possiamo dire, fratelli, con molta semplicità, che se c'è una legge dell'umanità che è valida, no, in ogni dove, sempre, è proprio questa. Ed è la legge che dice che tu diventi, simile a ciò che adori. Tu diventi simile a ciò, all'oggetto della tua adorazione. Ti faccio un esempio, due. Se un uomo o una donna sono centrati, adorano, in qualche modo, i soldi, il denaro, allora loro spesso nella loro vita, no, svilupperanno un atteggiamento che è fatto in questo modo. Vedranno tutte le persone attorno a loro come creditori, come debitori, come, o come dire, soci, come o clienti, o come uomini e donne che in qualche modo possono portare loro dei benefici economici. Adora i soldi, adora il denaro, adora questa dimensione, e tu vedrai tutto attorno a te in questi termini, no? Quindi tu leggerai tutto in questo modo, in modo contabile: che beneficio ne ho, che vantaggio ne ho, cosa mi entra, ecco, no? Ecco, tu diventi quello che adori. Adora il sesso, la sessualità o il piacere in questa dimensione, tu vedrai tutte le persone attorno a te come oggetti sessuali, come in qualche modo oggetti che possono sì o no suggerirti o darti un piacere di un qualche tipo. E le circostanze della tua vita verranno misurate in base a questa distorsione. Adora il potere, il successo, lo status, e tu vedrai le persone attorno a te come competitori, concorrenti, collaboratori, come dire, gente che sta sopra, gente che sta sotto. noi diventiamo, questa è la prima legge, è la prima legge, diciamo così, dell'umanità, noi diventiamo ciò che adoriamo. E questo è un principio che si ripete anche, che è presente anche e soprattutto nella Bibbia. Per questo motivo nella parola di Dio è centrale il tema dell'adorazione. Perché se noi adoriamo in modo congruo, opportuno, come ci dice la scrittura, noi allora in qualche modo diventiamo quella che è l'immagine di Dio, il progetto di Dio della nostra vita si realizza in modo pieno. Noi diventiamo ciò che adoriamo. Ora, amici, quando si parla dell'adorazione, bisogna fare alcuni piccoli distinguo, perché se io vi faccio una domanda, no? Se vi facessi questa domanda, qual è l'attività più importante di un cristiano? Qual è la cosa più importante che un cristiano deve fare? Allora, ci sono alcune alternative, no? Io penso, no? Ci sono alcune alternative. Una delle alternative che ci verrebbe da dire è sicuramente quella, no? È l'impegno per gli ultimi, per i poveri, l'impegno sociale, aiutarli in qualche modo, aiutare gli altri, amare il prossimo, che è una cosa degnissima, è una cosa molto buona, giusta, santa, però questa è una dimensione orizzontale. Non è la cosa, diciamo così, che noi siamo chiamati a fare per sempre, è per un periodo, dobbiamo farla se abbiamo l'opportunità, fate del bene a tutti, ci dice la Bibbia, ma non è la vocazione ultima. Qualcun altro dice, beh, allora forse i cristiani sono chiamati soprattutto a evangelizzare, è vero, anche qua l'evangelizzazione è importante nella parola di Dio, è una chiamata che tutti i cristiani hanno, siamo chiamati ad evangelizzare, no? Anzi, nella Bibbia ci dice anche, sì, che alcuni fra questi hanno un ministero particolare, sono evangelisti, no? Però l'evangelizzazione, no, arriverà a un punto in cui non ci sarà più. L'evangelizzazione è un'attività a termine, ha una scadenza. Perché questo? Perché ci dice, no, che è un'attività temporanea. La Bibbia ci dice che c'è una sola cosa che continuerà per l'eternità, che non avrà mai fine. E questa cosa a cui noi siamo chiamati a vivere e fare è l'adorazione. Chi adora Dio, adora, entra in una dimensione che non avrà mai fine, che non è temporanea, non è circoscritta, non è limitata a un certo contesto. E questa, per questo l'adorazione è fondamentale per un cristiano. Cos'è adorare? Cosa significa adorare il Signore? Ti sei mai chiesto, hai mai dato una definizione in questo senso? Il Salmo 105, verso 3, ci dà un suggerimento e ci dice che adorare il Signore è esultare per il suo santo nome. C'è il nome di Dio, cioè la sua persona. Questo nome è santo, cioè è separato da noi, è perfetto, è puro. E l'adorazione è esultare, gioire, vivere nella gioia, esprimere una gioiosa attitudine, perché la persona di Dio è santa, è perfetta, è pura. Salmo 105, verso 3, perché Lui è unico e noi possiamo trovare diletto in Lui, noi possiamo trovare piacere in Dio, soddisfazione, gioia, pienezza. Ma non solo questo. Questa è un'attività che ci riempie la vita già ora, ma sarà così per il futuro. La fine dei tempi, il futuro, sarà caratterizzato da una cosa che faremo in continuazione, in un modo sempre nuovo. Se tu vai nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, ad esempio, ci dà la descrizione di cos'è l'eternità. Al capitolo 5, verso 9, ci dice: ed essi cantavano un cantico nuovo e dicevano: tu sei degno di prendere il libro e aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sulla terra. E vidi e udì molte voci di molti angeli che cantavano, verso 12, degno è l'agnello che è stato immolato per ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la lode. Questo è il nostro destino. E questo per quello, perché Lui è Dio, noi siamo chiamati, ci dice sempre il salmista, prostarci, sottometterci, abbassarci davanti allo sgabello dei Suoi piedi. Salmo 99. Allora, amici, l'adorazione è questa. Esultare nel nome santo di Dio. Esultare nel nome santo di Dio. Ma come, cosa significa in dettaglio questo? Beh, significa alcune cose molto semplici. Questa mattina voglio essere molto semplici. Ci sono alcune caratteristiche che ci devono essere. E io vorrei, affrontarle e trattarle assieme a voi. La prima caratteristica che ci deve essere, che ci deve sempre essere nell'adorazione, è che l'adorazione deve essere, segnati questa parola, biblica. Se tu vuoi adorare il suo santo nome, tu devi vivere un'adorazione biblica, cioè centrata sulla parola di Dio. Paolo va all'Areopago, ad Atene, no? E lì e vede un altare. Ve lo ricordate? Qual era il nome di questo altare? Questo altare era dedicato all'Iddio sconosciuto. E Paolo dice, no? Com'è possibile adorare ciò che non si conosce? Cioè, il concetto è molto semplice. Tu puoi adorare Dio soltanto se lo conosci, se hai una minima conoscenza di Lui. E se non c'è questa conoscenza di Dio, è impossibile adorare un Dio sconosciuto. Come facciamo a conoscere Dio? Non attraverso le impressioni, non attraverso i mal di pancia, non attraverso le sensazioni. Noi possiamo conoscere Dio solo ed esclusivamente per mezzo della Sua parola e per la potenza del Suo Santo Spirito. Fare conoscere Dio è questo, no? Quindi l'adorazione è biblica perché è una risposta alla rivelazione. Dio ci ha parlato e noi adoriamo e noi siamo nella gioia. Noi dobbiamo adorare Dio. Ora, amici, questa è stata, uno dei temi che ha fatto sollecitato, che ha fatto sorgere in qualche modo, che ha facilitato che in qualche modo ha portato i riformatori, no, a separarsi da una chiesa istituzionalizzata, morta, sterile, secca, no? Se vi ricordate, anche nel nostro paese, no? Fino al primo dopoguerra, no? Nella Chiesa Cattolica, ad esempio, no? Il culto, la messa, veniva fatta non in lingua, in lingua comprensibile, ma era in latino, e il sacerdote girava le spalle, no? Al popolo. Ve lo ricordate questo? In alcuni ambienti ancora, no? Si ripropone questa modalità. D'accordo? Per cui tutta la mistica del sacrificio, della messa, era qualcosa di incomprensibile, non era formativo per il popolo di Dio, perché non ne capiva la lingua ed era distinto, no, separato dagli altri, no? I riformatori, una delle prime cose che hanno fatto è: ma come fanno le persone, i credenti, ad adorare un Dio che non capiscono, che non conoscono? Per cui, no, bisogna fare in modo che la Bibbia sia tradotta nella lingua del popolo. E questo non era soltanto, un'attenzione culturale. Certo, è stata importante per la cultura, ma soprattutto era finalizzata a permettere al popolo di Dio di adorare Dio in modo consapevole. Come fai ad adorare Dio se non lo conosci, se non lo capisci? Quindi è da allora che si sono tradotte le Bibbie in tutte le lingue. E oggi, ancora oggi, la Bibbia è il libro più venduto e più diffuso al mondo. Gloria al Signore. Per questo motivo. E non c'era più questa separazione tra sacerdoti e popolo, no? Perché siamo tutti chiamati ad adorare il Signore. E questo è, come faccio ad adorare Dio se io non posso e se non lo conosco? Quindi il primo principio è proprio questo. Per cui, amici, una cosa visibile, no? Di una chiesa sana è proprio questo. Quando uno arriva a dire leggiamo dal capitolo, dal libro di, eccetera, eccetera, verso capitolo, quanto sentite il fruscio delle pagine, ricordatevi che questa è una benedizione. È una grandissima benedizione che i cristiani possano avere con loro la loro Bibbia e sfogliare le pagine. Io ho qualche difficoltà con i file, ma sfogliare le pagine, avere con sé la Bibbia è davvero una grande benedizione. Pietro, e questo significa che una risposta, no, Pietro, quando va a casa nel libro degli Atti, Pietro va a raggiungere il centurione, ve lo ricordate, c'è un Cornelio, e a un certo punto Cornelio vede Pietro, l'uomo di Dio, e dice, adesso stiamo attenti, siamo qua, perché vogliamo ascoltare tutto ciò che Dio ci ha comandato. Atti 10, verso 33. Questa è l'adorazione biblica, è una risposta alla parola di Dio. Per questo motivo, due piccole cose sono importanti, che noi spesso trascuriamo, almeno una. Una cosa che trascuriamo, ad esempio, è la qualità della lettura della Bibbia. La lettura pubblica della Bibbia è una cosa importante, dovrebbe essere curata da noi. Spesso noi invece la diamo, come dire, in modo così approssimativo, lo facciamo con velocità. Invece no, Neemia 8, verso 8, cosa dice? Essi leggevano il libro della legge di Dio in modo comprensibile e ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Centinaia di anni fa. Leggere la Bibbia in modo pubblico deve essere, dovrebbe essere una delle attività importanti nell'adorazione biblica, la lettura della parola, ma non una lettura bla 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 bla, lettura vissuta, attenta, di qualità, così come la predicazione, l'ascolto della predicazione, no? La preparazione della predicazione è un'azione di lode, di adorazione. Cari amici, la Bibbia ci dice proprio questo. Come fai a conoscere Dio se non lo conosci? Per cui la prima cosa che deve essere è che l'adorazione deve essere biblica. E questa biblicità ci dice che a volte, no, ci sono diverse cose. Se voi prendete i Salmi, ad esempio, la cosa straordinaria è questa umanità dei Salmi, no? Salmo 95, per esempio, inizia Dio è grande, esalta Dio per quello che Lui è, e poi a un certo punto, a metà del Salmo, c'è un salto che non si capisce bene, perché dice, e noi ci inginocchiamo e ci prostiamo innanzi a Lui. No, c'è questo salto dal fortissimo, no, al bassissimo, al basso. Cioè, ci sono periodi e tempi diversi nell'adorazione. Non si può andare sempre col fortissimo, no? A volte c'è tempo anche per il bassissimo, il molto basso. E questa ricchezza della Bibbia deve essere la nostra ricchezza. L'adorazione deve essere biblica. Ora, c'è stata nella storia una grande discussione che vi cito soltanto, vi lascio qua, no? Perché c'era chi dice, beh, cosa significa che l'adorazione deve essere biblica? E allora ci sono, come dire, due approcci. Il primo è l'approccio, un nome strano, del principio regolativo, che dice, bisogna fare tutto ciò che è scritto nella Bibbia, nulla di più. Per cui, allora, alcune chiese che prendono questo approccio, che abbracciano questo approccio, ad esempio, cantano soltanto i salmi, perché è soltanto questo che è scritto, principio regolativo. Altra, nella storia della Chiesa, c'è stato invece un altro movimento che ha detto no, il principio non è regolativo, ma c'è il principio normativo, cioè possiamo fare tutto ciò che non è contrario alla Bibbia. No? Capite? Ci sono questi due, diciamo, poli, no? Ora, noi non entriamo in questa discussione, però sicuramente la qualità, l'adorazione deve essere biblica. ma non deve essere soltanto biblica, eh? L'adorazione deve essere, se l'adorazione deve essere biblica, deve essere anche comunitaria. L'adorazione non è soltanto, non deve essere centrata sulla Bibbia, deve essere anche un'adorazione di popolo. Ora, questo, amici, è un punto importante, perché vuol dire che la dimensione collettiva, quanto adoriamo assieme, è una cosa importante. Non significa che io e te non possiamo adorare Dio privatamente, lo possiamo fare. Non significa che non c'è spazio per l'adorazione personale, c'è lo spazio per l'adorazione personale. Ma nella Scrittura l'invito all'adorazione e alla lode è soprattutto rivolto al popolo di Dio. Salmo 113, verso 1. Lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Salmo 149. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi nelle assemblee dei fedeli. Cioè, l'adorazione, per essere vissuta pienamente, deve essere comunitaria. Per questo motivo la Bibbia ci dice non abbandonate la comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandovi a vicenda, incoraggiandovi, visto che vedete avvicinare il giorno, non lodate il Signore. L'adorazione è comunitaria, è collettiva. Ora, amici, questo significa che dobbiamo incoraggiarci gli uni e gli altri a vivere nella nostra vita, nelle nostre relazioni, no, una adorazione che sia davvero comunitaria, collettiva, fatta come popolo di Dio. Ma come deve essere fatta questa adorazione? Ora, anche qua, si fa fatica perché ognuno ha dei gusti vari su questo motivo. C'è una molteplicità di gusti, per cui è spesso, no, se non stiamo attenti, questi gusti possono, queste predisposizioni naturali possono portarci, possono creare qualche tensione, no? Ad esempio, no? C'è chi apprezza molto la struttura, no? E c'è chi invece apprezza molto la dimensione spontanea. Ma la Bibbia ci ordina uno o ci ordina l'altro? Se tu leggi la Bibbia e soprattutto l'Antico Testamento, che è la fondazione di tutto questo, vedi che nella Bibbia c'è posto, da un lato per la struttura, diciamo così, per una liturgia, per una regola di cose, delle cose da fare, e c'è anche però posto, anche per una dimensione spontanea, più naturale. L'una non deve essere, come dire, contro l'altra, no? Deve essere qualcosa di partecipato, no? Quindi non dovrebbe esserci, ad esempio, un solo conduttore che dalla musica, alla predicazione, al canto, eccetera, eccetera, concentri tutto nella sua persona, perché questo non è un modello collettivo di adorazione comunitaria. Oppure, ad esempio, no, la Bibbia ci parla chiaramente che nell'adorazione noi dobbiamo essere i più inclusivi possibili. Ad esempio, Romani 15 ci parla proprio di questo, ci parla dello spirito di unità, dell'unità nell'adorazione. Soprattutto, in quanto nella Chiesa ci sono diversi gruppi. Ora, anche qua, guardate, fratelli, che questa cosa non è banale, no? Perché c'è Paolo che dice: siate di un solo animo e di una stessa bocca per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Romani 15, verso 5. Ora, cosa significa questo? Significa che la nostra adorazione, e qua dobbiamo crescere, fratelli, deve essere molto più internazionale e interculturale. Noi abbiamo una benedizione in questa piccola comunità, che sono presenti, no, diverse culture, no? E noi dovremmo dare nell'adorazione spazio, anche a, come dire, alle diverse culture, alla gioiosa pluralità della manifestazione del popolo di Dio, di in qualche modo avere uno spazio nell'adorazione comunitaria. Perché l'integrazione è importante, no? È importante perché in cielo ci sarà questo. Ieri un gruppo di noi è stato, io, Ruben e Christoph, siamo stati in Alto Adige, a Merano, a incontrare alcuni pastori lì e una chiesa, e la cosa interessante è che loro dicevano, ci dicevano questo, no? È una caratteristica dell'Alto Adige che è un po' preoccupante, no? Ci dicevano come in Alto Adige il mondo italiano, l'universo degli italiani è completamente separato dal mondo dei tedeschi. Per cui in una piccola cittadina come Merano, ci sono in qualche modo diverse realtà, diverse chiese, evangeliche, però che non si parlano, perché o fai riferimento agli italiani, allora parli in italiano, quindi anche le chiese sono soltanto per gli italiani, oppure fai riferimento ai tedeschi, quindi parli in tedesco, fai tutto in tedesco, però non parli con gli italiani. Per cui in qualche modo le chiese sono realtà omogenee, no? In qualche modo, perché parlano sempre, no? Si confrontano sempre, non c'è il rischio dell'attraversare la barriera culturale. Però, fratelli, questo è un problema. Questo è un problema, ma non è solo un problema sociale, un problema culturale. Questo è un problema spirituale. Paolo dice alla lettera agli Efesini che lui ha abbattuto i muri. Li ha abbattuti. Giudei e gentili. È triste in quanto si formano delle realtà, delle chiese, che in qualche modo servono soltanto un unico universo. Noi dovremmo lottare per l'integrazione, fratelli. È faticoso, sì che è faticoso. E sì che è faticoso. Però è troppo facile, no, avere chiese omogenee, tutte con persone che hanno lo stesso titolo di studio, lo stesso status sociale, la stessa attività, lo stesso stile di vita, lo stesso colore della pelle. Ma questo mica è il Vangelo, La straordinaria età del Vangelo. Che crea un popolo da persone assolutamente diverse le une dagli altri. E li mette assieme a lodare il Signore. Allora, una chiesa, un indicatore di un'adorazione sana, è che ci sia proprio questa pluralità nell'adorazione. E questo è il beneficio, la benedizione di avere un piccolo spaccato di mondo nelle nostre comunità locali, in una comunità locale come la nostra. È un'anticipazione di come sarà nel cielo. Per questo, fratelli, no? Io ho qualche problema, no? Quanto in qualche modo la formazione dei gruppi è finalizzata soltanto a replicare le culture, no? Dello stesso gruppo. Gruppi che parlano sempre solo in spagnolo o in inglese o in... Sì, ci può essere il posto per questo, ma il fine ultimo è quello di avere una comunità globale che adora il Signore. L'adorazione deve essere comunitaria, deve essere autenticamente comunitaria. La Bibbia ci dice nel libro dell'Apocalisse al capitolo 7, versetto 9, che ogni lingua, ogni tribù, ogni nazione sarà ai piedi dell'agnello e adorerà. Vogliamo impegnarci in questa direzione? Questo è un progetto straordinario. La Bibbia ci dice questo. Deve essere biblica, deve essere comunitaria. E altre due cose in modo molto veloce e sintetico. E questa adorazione deve essere anche spirituale. Deve essere spirituale. Non ci può essere una vera adorazione se non è spirituale. Vuol dire che l'adorazione vera non dipende dalla forma, non dipende da come sei vestito, non dipende dalle cerimonie, non dipende dai riti, non dipende dai profumi o dagli incensi, ma dipende da come sta il tuo cuore. Dove sta il tuo cuore? Io apprezzo molto, fratelli, chi critica, no? Sto molto attento, Chi rivolge critiche al cristianesimo, no? Fuori, non critiche così fatte per borbottare, no? Ma chi rivolge critiche serie al cristianesimo, perché spesso, se noi le osserviamo con attenzione, c'è sempre un fondo di verità. Ad esempio, no? Marx ed Engels criticavano la fede cristiana perché, no? in qualche modo dicevano, ma i cristiani sono ipocriti, sono falsi. Guardate quello che loro fanno, no? Loro fanno il loro culto è falso perché usano la religione come oppio per addormentare le masse e impedire loro di essere consapevoli della loro condizione. Ci sono, no, questi cristiani usano la religione come strumento per addormentare le persone e sfruttarle. Ora, è chiaro, non condividiamo questa analisi fino in fondo, però questa critica è biblica. Questa critica è una critica biblica. Cioè ci può essere una forma di religiosità, una forma di culto che è proprio questa. Esempio, Isaia 29, verso 13, cosa dice? Dice qualcosa, è descritto da Isaia, non mica da Marx o da un rivoluzionario. E Isaia 29, capitolo 13, dice: questo popolo mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E il Signore Gesù stesso ripete questo verso in Matteo 7. Cioè, in qualche modo, no, tutta la Bibbia dice state attenti a usare il culto, l'adorazione, il Vangelo in modo da far addormentare le coscienze. Perché questo è un rischio importante. Non fate in modo che la vostra adorazione diventi un rituale senza realtà, una forma senza potenza, un divertimento senza timore, una religione senza Dio. E c'è questo rischio. Noi spesso, fratelli, anche nella nostra vita, proviamo a tenere a bada Dio, con i nostri canti, con la nostra religiosità, con i nostri rituali. E un autore diceva spesso la vita religiosa, no? È un modo per ammorbidire il Dio pagano che uno ha nella testa, per farlo diventare, per fargli dare dei favori a lui. Cioè noi abbiamo questa idea che se facciamo delle cose in modo un po' superstizioso, allora Dio ci darà delle cose sicuramente. Ma questa è una mentalità pagana, non è l'adorazione biblica. Amici, invece noi vogliamo fare di più, fratelli, noi vogliamo fare di più, vogliamo essere, adorare il Signore con un cuore sincero. E spesso, e questo può significare anche, stare in silenzio davanti a Lui. Io apprezzo moltissimo, davvero, i doni musicali, no? Che il Signore ci ha dato, davvero, e dovremmo coltivarne e anche moltiplicarne gli stili, dovremmo ricercare questo con tutto il cuore. Però guarda cosa dice la Bibbia, ad esempio in Amos al capitolo 5 al verso 23. Se la stessa musica diventa uno strumento per fuggire da Dio, allora guarda cosa ci dice Amos. Amos ci dice: allontana da me il rumore dei tuoi canti. Non voglio più sentire il suono delle tue cetre. Se noi non abbiamo un cuore sincero davanti a Lui, anche no, la perfezione musicale non serve a nulla. Cari amici, vogliamo dedicare al Signore una adorazione spirituale, centrata con un cuore nuovo. I canti che noi cantiamo sono importanti e noi da anni abbiamo fatto uno sforzo perché affinché il contenuto di questi canti sia biblico, perché un principio dell'adorazione spirituale è proprio questo: evitiamo le ripetizioni inutili, no? Oppure il farfugliamento. Ad esempio, il Signore Gesù ci dice, no? No, state attenti alla battalogia. Prendi Matteo 6, verso 7. Quando si prega non usate troppe parole come fanno gli stessi pagani, i quali pensano di essere esauditi per il qua gran numero delle loro parole. Il termine qua è proprio questa battologia, significa farfuglio. Significa in qualche modo una preghiera, un'adorazione in cui la mente è sganciata dal cuore, in cui si parla tanto per parlare, bla 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 bla, tanto in modo, no? Una litania, no? Tanto senza il cuore. Non so se avete visto, no, che ci sono queste preghiere a volte, no, che si fanno magari con gli ausili, no, sia nel mondo islamico che nel mondo cristiano, no, ci sono queste collane, no, un farfugliamento. Ecco, l'adorazione non deve essere così. Perché questo significa che quando tu sganci la mente dal cuore, questo è un problema. Perché non c'è autenticità. Cari amici, sarebbe bello se anche nella nostra Chiesa, no, si coltivasse una forma di trascendenza. Sapete, nella società contemporanea c'è una grande fame di spiritualità, tantissima. La New Age, ad esempio, è una risposta, no, non sana a questa grande fame di spiritualità. Cosa fa la New Age? È un assortimento bizzarro di varie cose, un po' di religione, un po' di scienza, un po' di fisica, un po' di metafisica, un po' di panteismo, un po' di astrologia, un po' di spiritismo, un po' di reincarnazione, un po' di ecologia e un po' di medicina alternativa. No? Tutto questo viene messo assieme, no? Perché in qualche modo c'è un forte bisogno di spiritualità e di trascendenza che le persone devono soddisfare. E pensano di sostituire con questo, in questo modo, il loro bisogno di spiritualità, no? E sapete qual è il nostro problema? Che spesso le nostre chiese, le nostre comunità, non sono luoghi dove si percepisce la trascendenza, il mistero, la presenza di Dio. È un problema questo. Sono chiese dove spesso noi non riusciamo a trasmettere, no, il senso di spiritualità. Quanto ci inchiniamo innanzi a Dio in modo reverenziale, con meraviglia, no? Noi spesso siamo impertinenti, irriverenti, orgogliosi, no? I nostri culti non sono molto preparati da noi personalmente a casa, no? E spesso quando si arriva in chiesa siamo un po' sciatti, meccanici, siamo svogliati, siamo noiosi o siamo chiacchieroni. Se una persona arriva qui, spesso non percepisce la trascendenza, non percepisce la spiritualità. E spesso chi cerca questo si guarda attorno e passa altrove. Amici, questo non va bene, no? Qua dobbiamo impegnarci a vivere un culto che sia riverente e trepidante, dove la spiritualità, il timore di Dio possa essere percepito, ma in modo gioioso e rispettoso. Dov'è questa fame di spiritualità nella nostra vita? Dov'è questa fame di spiritualità nella nostra lode? Curiamo questo? Oppure siamo molto indaffarati a fare questo o quest'altro? Giacobbe a un certo punto dice nel libro della Genesi, no? Dice una frase che dovrebbero dire tutti quelli che passano da questa chiesa. Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Dov'è questo? Dov'è questo spessore spirituale, amici? Dov'è questo spessore spirituale che fa dire a un non credente, guardandoci soltanto, percependo un po', Dio è veramente tra voi? Prima Corinzi 14. Dov'è? Invece siamo spesso disordinati e indaffarati. È una tragedia, amici, che la nostra adorazione non è pienamente spirituale. E spesso il mondo contemporaneo cerca trascendenza, e chi meglio del Vangelo potrebbe offrire questa spiritualità? E spesso invece che andare al Vangelo ci si rivolge alle droghe, al sesso, allo yoga, ai culti, al misticismo, al New Age, alla fantascienza, invece che al Vangelo. invece che incontrare Dio che offre questa vera trascendenza. Un incontro ravvicinato con Dio, e la colpa spesso è nostra. La quarta cosa, fratelli, di questa adorazione, chiudo, è che questa adorazione non deve essere soltanto biblica, non deve essere soltanto comunitaria, non deve essere solo spirituale. Questa adorazione deve essere morale, deve essere concreta. L'adorazione deve essere morale. Re Saul, 1 Samuele 15, verso 22. Segnati questo verso. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più del grasso dei montoni. Cari amici, non serve a nulla. Se noi diciamo di adorare il Signore e poi viviamo una vita che è in completa contraddizione con quello che diciamo. Le vostre mani e i vostri piedi sono pieni di sangue, dice la Bibbia, perché non fate il bene e intanto mi lodate, non rialzate l'oppresso. Isaia 1 ci dice, per questo motivo, perché non siete obbedienti, Dio vi giudicherà. Amici, l'adorazione deve essere morale, cioè ci deve essere una, e si concretizza nella risposta morale, etica, nella santificazione che deve esserci nella vita del popolo di Dio. Se non c'è questo, la nostra adorazione non serve a niente. Se l'adorazione non mi porta ad obbedire alla legge di Dio, ai suoi comandamenti, a vivere una vita santa, cosa dovrà fare? Ci deve essere questa dimensione. Per questo Paolo dirà, in Romani 12, per 11 capitoli ha parlato delle grandi dottrine, la grazia, la sovranità di Dio. Al capitolo 12 dice, inizia così, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, offrendo il vostro corpo come sacrificio spirituale. Questo dobbiamo fare. La nostra adorazione deve essere morale, deve essere morale. E questo significa, no, che noi possiamo adorare sempre il Signore. Non solo in un edificio ecclesiastico, non solo in una sala di culto, non solo in una riunione, ma il Signore ci chiama ad adorarlo in continuazione, al lavoro, in famiglia. Fratelli, domandiamoci questa mattina, com'è la nostra adorazione? È sbilanciata? Com'è la nostra adorazione al Signore? È sbilenca? Il libro degli Atti ci parla di una chiesa gioiosa, la cui prima caratteristica era quella dell'adorazione. Erano timorosi di Dio e gioiosi nell'adorazione. E noi? Com'è la nostra adorazione? Com'è il nostro atteggiamento? Questa adorazione spesso nella dimensione della chiesa si vede anche, si dovrebbe manifestare anche, no, con una serie di gesta. Nell'adorazione nell'Antico Testamento, ad esempio, no? C'erano alcune cose che il popolo faceva. Intanto si inginocchiava fisicamente, no? Si alzavano le mani, il corpo era in qualche modo una visibile manifestazione di cosa significava sottomettersi alla gloria di Dio, alla potenza di Dio. Perché spesso anche noi non siamo così? Abbiamo perso forse questa centralità dell'adorazione nella nostra vita. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci dia questa mattina di vivere, di essere adoratori biblici, comunitari, spirituali e che abbiano una risposta morale nella propria vita. Abbassiamo il nostro capo. Cosa stai adorando? Cosa sto adorando? Cosa sto diventando? Qual è l'oggetto della tua adorazione? È la presenza di Dio e la sua gloria? Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare. E proveniva da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono, davanti all'agnello. Erano vestiti di bianche vesti e avevano delle palme in mano. E gridavano a gran voce e dicevano: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono e gli anziani e le quattro creature viventi e si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio e dicevano: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza, nei secoli dei secoli. Signore, noi vediamo che questo è il nostro destino. E noi ti chiediamo adesso, Signore, di darci l'opportunità di vivere un'adorazione autentica, di essere un popolo di adoratori, ma un popolo di adoratori come tu vuoi. Fai che la nostra adorazione, Signore, sia biblica, sia comunitaria, autentica, Signore, spirituale, e sia un'adorazione morale, Signore. Ti chiedo, Signore, che tu possa liberarci dalle dicotomie, dalle separazioni. Fai che tutta la nostra vita possa essere, Signore, un'offerta in sacrificio di lode a te. Signore, tu ci chiami per l'eternità ad adorarti. Fai che questa, Signore, che sempre molte più persone potranno adorarti, Signore. Facci essere, Signore, uomini e donne non solo che adorano, Signore, ma che incoraggiano gli altri ad adorarti. Facci, Signore, essere uomini e donne che siano preoccupati, Signore, di estendere, Signore, questa adorazione, Signore, fino alla fine del mondo, Signore, fino all'estremità della terra, affinché, Signore, ogni razza, ogni creatura, ogni cultura, ogni lingua confesserà che tu sei il Signore e ogni ginocchio si piegherà. Signore, aiutaci a vivere in questa direzione, nel nome di Gesù. Amen.